File 1, pagina 4, libro della memoria. Bernardini Alfredo, nato a Monselice, Padova, il 18 settembre 1908, da Lupi e Cisisla e Carlo detto Capore. Abitava da celibe con la sua famiglia a Monselice in via Cavallotti. Passata la fanciullezza, svolse il servizio di leva nel corpo d'artiglieria a Nettuno, Roma, nel 1928 adibito al centro trasporto dell'artiglieria. Nel 1932 sposa la signorina Giulietta Murno, anche lei di Monselice, e diventa padre di due figli, Carlo, nato nel 1935, e Gabriele nel 1943. In questi anni trova lavoro come meccanico d'auto e autista presso il conte Vittorio Cini e diventa il suo autista personale della moglie Lida Borelli, attrice cinematografica. Abitavamo presso l'amministrazione in via Isola verso Monte nei pressi della stazione ferroviaria. Mio padre nell'aprile 1943 viene richiamato alle armi a Savona, al 30° raggruppamento d'artiglieria 1329 batteria. Il 3 settembre 1943 a Cassibile, presso Siracusa, si firma l'armistizio. L'8 settembre Badoglio, preceduto da Eisenhower, ne dà l'annuncio alla radio. Così, perentoriamente, l'edizione della stampa il giorno dopo interpreta le conclusioni che ne traggono milioni di italiani. Ma la guerra durerà altri 19 mesi. I tedeschi l'8 settembre sono già pronti. In 12 ore occupano i valichi alpini orientali, in 2 giorni controllano Roma, da subito disarmano, rastrellano e avviano nei treni merci migliaia di soldati italiani, verso i campi oltre il Brennero. Lasciato senza ordini, l'esercito si dissolve. Chi può torna a casa. Chi resiste all'intimidazione di resa, come gli 11.000 della divisione Aquia Cefalonia, viene passato per le armi. E così anche mio padre, dopo l'8 settembre, torna a casa, portando con sé un suo amico commilitone che lo fornisce di abiti civili per non essere arrestato dai soldati tedeschi. Nel frattempo papà torna al suo lavoro alle dipendenze di Cini. Passano i giorni, la guerra si fa sentire anche qui con incursioni aeree sulla linea ferroviaria. Dal timore che qualche bomba ci possa colpire ci trasferiamo in via Costa Calcinara dai nonni materni che ci ospitano provvisoriamente. Il 18 ottobre 1944 avviene l'arresto di mio padre e di altri 28 partigiani e rinchiusi nella caserma dei carabinieri che allora si trovava in via Garibaldi, condotta dai repubblichini, capeggiata dal maresciallo Curzio Raffaele. Qui vengono interrogati duramente sul fatto che a Monselice si stava organizzando un gruppo di giovani contrari al regime. Dopo 2 giorni mio padre veniva rilasciato. Il 28 ottobre lo mandarono a chiamare in caserma. Da quel giorno non lo rivedemmo più. I fatti erano questi. In seguito degli ormai insopportabili soprusi nazifascisti e delle conseguenti rappresaglie contro la popolazione inerte, nel giugno 1944 si formava a Monselice un gruppo di giovani partigiani denominato Brigata Aquila. Il 18 ottobre dello stesso anno, in una retata da parte dei repubblichini, vengono arrestati 29 uomini di questa brigata, in seguito alla delazione di uno del gruppo. Quest'ultimo, con una ulteriore dichiarazione firmata di suo pugno, rivela alle Brigate Nere che i partigiani arrestati il 18 ottobre erano anche gli autori del sabotaggio al sottopasso ferroviario della linea Venezia-Bologna, avvenuto il 12 settembre con l'esplosivo fornito da Alfredo Bernardini, autista del conte Cini. Uno di questi 29, Giovanni Biziak, ricorda che essi furono arrestati e raccolti in uno stanzone pochi alla volta. Vennero passati in rassegna dal prefetto di Padova e dal podestà Bruno Barbieri, che disse: «Ora vi ascolteremo uno a uno e domani mattina passerete per le armi». Il pomeriggio seguente vennero accompagnati sotto scorta armata in strada e fatti salire su di un camion militare coperto da un telone. Mentre i parenti e la popolazione erano raccolti intorno, angosciati e in un silenzio carico di tensione, furono condotti a Padova nelle carceri di Piazza Castello. Lì, durante il giorno, alcuni di loro venivano ripetutamente prelevati da soldati tedeschi e portati in una stanza al piano superiore, dove un ufficiale della SS procedeva a interrogatori serrati infierendo con maltrattamenti e torture. Altre volte, invece, gli interrogatori avvenivano nel comando padovano della Gestapo in via Diaz. Le testimonianze che ci sono pervenute dipingono questi interrogatori come momenti di vero e proprio terrore per chi li doveva subire. Dal 31 ottobre al 25 novembre restano nelle carceri a Padova. Sentiamo la testimonianza di uno dei 29, Erminio Boldrin. La mattina del 25 novembre, durante la visita medica per la presunta partenza per Bolzano, sono stato testimone di un episodio importante e significativo. Nella fila di coloro che dovevano sottoporsi a questa visita mi precedeva Idelmino Sartori, nipote di Alfredo e figlio del conduttore del caffè Bedoin in piazza Vittorio Emanuele II, ora piazza Mazzini. Ricordo perfettamente che il medico gli disse di scostarsi perché lo aveva giudicato inabile per la Germania. Sartori protestò e pretese di partire con i compagni. In quel momento, inconsapevolmente, decise il suo tragico destino nei campi di sterminio tedeschi. Lì avrebbe pagato con la vita la sua fedeltà agli amici. In verità, all'epoca, era diffusa l'opinione che il trattamento speciale, riservato dal dottore a Idelmino, fosse motivato dalle raccomandazioni di Pietro Sartori, suo fratello. Costui viveva ad Abano Terme, dove conduceva un albergo. Aveva conoscenze molto altolocate negli ambienti dei potenti e parlava correttamente il tedesco. Si pensò che Pietro fosse riuscito a corrompere pagando qualche funzionario tedesco. Nella stessa giornata, fredda e nebbiosa, vennero tradotti 8 dei 29 con un camion scortato da soldati tedeschi, armati di tutto punto, a Bolzano, nel campo di smistamento Durchgangslager. Il vento gelido che entrava attraverso le larghe fessure lasciate dal telone li investiva penetrando fin dentro le ossa. Questi poveretti, seduti su delle improvvisate panchine, stretti l'uno contro l'altro come animali che sanno di andare al macello, cercavano calore, ma soprattutto quel senso di protezione nello stare assieme al momento della prova. Un silenzio assoluto e nei loro occhi l'atroce interrogativo sulla loro destinazione. Le strade quasi deserte e la campagna ormai brulla aumentavano la loro desolazione che tutto avvolgeva, spiriti e cose. Arrivati a Bolzano li separarono. A mio padre venne dato il numero di matricola 6689, assegnandolo al blocco E, riservato ai pericolosi. Degli altri non seppe più nulla, si rivedranno alla partenza per Mauthausen. Papà, visto come andava la situazione, pensò che si metteva male. A Bolzano conobbe Caleffi e Beppi Calore, padovano. Caleffi allora era poco più che quarantenne, con un fisico non molto robusto, ingobbato, lento nel muoversi. Era un uomo aperto a vasti interessi culturali. Calore, un po' più giovane, verso i 35 anni, fisicamente ben piantato, con un temperamento aperto e cordiale. A Mauthausen Calore sarà assegnato al cosiddetto campo russo, una specie di ospedale dove svolgerà un'azione di assistenza più morale che medica, data l'assoluta mancanza di medicinali. Dal blocco E non si usciva a lavorare come gli altri blocchi, anzi non si usciva per nessuna ragione, neppure per l'ora d'aria che è concessa a tutti i prigionieri. I servizi erano sistemati all'interno, così non avevano nemmeno quella scusa per uscire. Le giornate passavano lente e grigie, fra tristi storie che ognuno di loro aveva da raccontare, memorie da rinverdire, desideri da esprimere, ma tutti i discorsi avevano una sola conclusione: dove ci manderanno? La risposta era: li avrebbero mandati in Germania, ma erano ben lontani dal supporre che significato aveva, in quei luoghi, il verbo lavorare. È qui che per la prima volta sentivano parlare di Mauthausen, Flossenburg, di Dachau. Campi di lavoro, si diceva, dove sarà vero che bisognerà lavorare, ma dove, tutto sommato, la vita sarà salva. Non sapevano ancora che all'ingresso di questi campi spiccava una grande scritta: Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. Un'atroce beffa: liberi da che cosa? Da chi? Quale senso aveva parlare di libertà a loro che erano schiavi? Per loro c'era solo una libertà: la morte. Tutti speravano in una fine rapida del conflitto in modo da evitare il trasferimento in Germania, ma il freddo aveva rallentato le operazioni belliche, anche se era chiaro che per il nazismo la guerra era irrimediabilmente perduta. Gli anziani del blocco dicevano che in definitiva la vita del campo era migliorata perché i tedeschi si rendevano conto dell'inevitabile. ma anche questo faceva parte di tutto quel meccanismo di ordine psicologico che in ognuno di loro si era messo in moto alla ricerca di una possibile via di salvezza. Per loro le illusioni finirono ben presto. Benché fossero fra gli ultimi arrivati a Bolzano, sono stati i primi a partire per la Germania, che poi per loro otto fu l'Austria. In questa permanenza a Bolzano poterono scrivere ai loro cari di pregare per poter far ritorno e di mandare delle cibarie, soldi se possibile. Papà, essendo nel blocco E, non ebbe il permesso di scrivere alla sua famiglia. Arrivò il giorno della temuta partenza. Per quale ignota destinazione? Era il 14 dicembre 1944. All'alba si spalancò la porta del blocco e un tedesco si mise a gridare «Raus! Raus!» «Si partiva!» urlava il tedesco. Tutti in cortile uno a uno, allineandoli con pignoleria tutta tedesca. Erano rapati a zero fin dal primo giorno di arrivo, ognuno aveva il suo fagottino con qualche cambio di biancheria. Quello della pulizia personale era uno dei tanti miraggi che cadranno non appena saranno entrati a Mauthausen. La loro sorte era segnata, ma ancora, malgrado tutto, erano lontani, lontanissimi dalla realtà che li aspettava. Era inverno, freddo e neve aggravavano il loro stato d'animo. I pensieri più neri occupavano le loro menti. Bolzano era avvolta in un manto grigio e sferzata da un vento di tramontana che tagliava la faccia. Sul piazzale interno si ripeté un'ultima volta, come ogni mattina e sera, la buffonesca cerimonia dell'appello al comando. «Mützen ab, berretti giù, e Mützen auf, berretti su, per il saluto, sull'attenti, al comandante del campo». Furono quindi perquisiti, chi sì e chi no a casaccio, ma accuratamente. Ciò non di meno riuscirono a distribuire per portare con loro martelli, seghe e scalpelli procurati dal CLN di Bolzano, insieme ad un po' di cibarie raccolte dal comitato clandestino interno. La colonna raggiunse a piedi la stazione. Qui li aspettava un treno composto da un locomotore a vapore, un vagone e cinque carri per il trasporto bestiame. Il vagone era destinato all'SS di scorta quando smontavano dai loro turni di guardia nelle garitte dei carri. Sul pavimento di ogni carro un po' di paglia che in poche ore, mischiata ai loro escrementi, diventava letame sul quale bisognava sedersi e coricarsi, potendolo. Prima di farli salire ogni carro era ispezionato, evidentemente per cercare eventuali attrezzi per lo scasso nascosti fra la paglia, magari depositati dai prigionieri che avevano preparato i carri. Dei compagni di viaggio non si conosceva nessuno perché la scelta era stata fatta a piccoli gruppi per ogni stanzone. Forse era lo stesso. L'amicizia era uno dei tanti sentimenti che rischiavano di perdere valore umano a mano che iniziava la grande lotta contro la morte. I tedeschi contavano anche e soprattutto sulla fine di ogni senso di solidarietà fra di loro. Del resto, lo spirito di conservazione in alcuni casi si era dimostrato molto più forte dell'amicizia di qualsiasi altro moto dell'animo. Erano comunque amici e non su di una stessa barca che faceva acqua da tutte le parti e stava affondando, era solo questione di tempo. Nei carri furono stipati a forza una sessantina di uomini per carro, vennero serrati dall'esterno i portelloni, li piombarono e all'interno caddero in una oscurità crepuscolare alternata al buio completo, che durò cinque lunghi giorni e cinque notti e fu interrotta solo due volte, quando li fecero scendere per pochi minuti e dettero loro un po' di cibo, pesce salato e un poco di pane che del pane aveva solo l'apparenza. Fu tolta la sporcizia dal vagone, ma non poterono avere della paglia fresca. Mentre viaggiavano in quel carro puzzolente, mio padre mai avrebbe pensato di trovarsi in condizioni simili. Certamente avrà pensato alla sua famiglia, ai suoi cari, al suo Carlo, a Gabriele di appena un anno, alla moglie. Avrà ricordato i viaggi per condurre il conte Cini e la moglie a Roma, Firenze, Venezia, Taormina, Rimini, eccetera, con alloggio nei migliori hotel. E invece si trovava segregato lì, ridotto come un pezzo di carta in mezzo ad una strada in un giorno di pioggia, sbattuto a destra, a sinistra, privato non solo della libertà, ma anche delle più elementari necessità di cui da sempre ha diritto un essere umano. Durante il viaggio nel suo carro avevano messo in opera un tentativo di fuga, con dei ferri che alcuni avevano portato con sé anche dopo la perquisizione alla partenza. Avevano forzato la porta del carro, ma la confusione causata dalla speranza di evadere, aggiunta ad alcuni contrattempi imprevisti, impedirono l'attuazione del loro piano. Furono scoperti alla stazione di Brestanone e se la cavarono con un sacco di bastonate. Ma quella porta aperta, pur sorvegliata da 4 soldati della Wehrmacht, portò fortuna. Il loro triste convoglio fu bloccato a Matrei, poco dopo il Brennero, a causa di un bombardamento su Innsbruck. Tutto era bianco di neve intorno, le montagne basse, i boschi di pini e di abeti inghirlandati da ghiaccioli colorati dal sole, i torrenti argentei, le casette pulite e sparse per i dorsali, costituivano un paesaggio che avevano sognato da bimbi guardando il presepio. Ma quanto freddo dentro il loro carro! Scorgevano una certa animazione in quella sperduta stazioncina. La gente si interessava a loro, un ferroviere si affacciò, sorrise e gli fece loro un cenno di intesa. Poi passò vicino qualche vecchia imbacuccata nel suo scialle nero. Una si fermò un poco e uno di loro ebbe il coraggio di parlarle. Era vestito in modo goffo, con un vestiario assegnatogli a caso. Le chiese qualcosa di caldo, magari un brodo di erbe per lui e per i suoi compagni. La donna fece di sì con il capo, mentre le tremava la bocca e aveva gli occhi pieni di lacrime. Non si preoccupavano i loro 4 custodi. Si trattava di vecchi contadini strappati da poco ai loro campi per sostituire i giovani inviati al fronte per tamponare le prime crepe dell'esercito tedesco. Essi si fidarono subito di loro. Era stato sufficiente che si fossero impegnati a non comprometterli. La donna tornò e con lei altre donne portarono zuppa, pane e patate. Beneficiarono così di un pasto imprevisto grazie a quella porta e dimenticarono i lividi lasciati dai calci dei mitra e dei moschetti. Si avvicinò pure un sacerdote che tirò fuori dal suo mantello un pacco, grande grande, che conteneva pane, mele, salumi e vino. Ma quanto fu difficile dividerlo in parti uguali. Poi il triste convoglio riprese a camminare lentamente. Dalle fessure del carro guardavano continuamente fuori. Si vedevano le stazioncine, i grossi centri abitati, la campagna, i boschi coperti di neve. Tentarono un secondo piano di fuga. Si serravano spasmodicamente l'uno sull'altro. Creavano 2 spazi, uno nel mezzo da cui sgombrare lo strato di paglia per soddisfare i bisogni, l'altro all'estremità opposta, dove stava la garitta della sentinella, per praticare nel pianale un'apertura al di là della posizione delle sottostanti ruote del carro. Distendersi era impossibile, al massimo si sedevano rannicchiati per dormiveglia di breve durata. La sete era tormentosa, qualcuno la soddisfaceva con dei ghiaccioli staccati da un pertugio. Con loro c'era Gaggero, prete dei Filippini dall'animo francescano. Fu il primo al difficile taglio del pianale, aiutato da altri 2 compagni operai, mettendocela tutta, mentre intorno a loro gli altri cantavano a squarciagola perché le martellate sugli scalpelli e poi il rumore del seghetto non venissero uditi dalla garitta. Ma non tutti erano d'accordo sull'iniziativa. Alcuni, incitati dal solito capo blocco che viaggiava con loro, voleva fermarli per paura delle conseguenze. Andavano avanti lo stesso. L'intesa era che una volta aperto il pianale si sarebbero lasciati cadere fra i binari durante uno dei frequenti rallentamenti del treno o dei bombardamenti aerei che talvolta squassavano il carro. Il lavoro proseguiva lento ma sicuro. Invece, durante una fermata e uscita dal carro, una maledetta spia che si trovava fra di loro, Parisi di Trieste, ex interprete dell'SS, denunciò il tentativo d'evasione sperando in qualche ricompensa. Il portellone, che era stato appena rinchiuso dopo la sosta, fu di nuovo spalancato con violenza dall'SS. Prendendoli di mira con i mitra, anziché farli scendere, li spinsero proprio a quell'estremità del carro dove si stava praticando l'apertura. Perciò non potevano vederla sotto le loro persone e fecero in fretta a coprire con la paglia gli arnesi. Dopo un sommario tentativo e scocciate, non trovando nulla di sospetto, dovettero pensare che il Parisi si fosse inventato tutto per farsi bello e il treno ripartì. Per la cronaca, poco dopo l'arrivo a Mauthausen, i compagni giustiziarono la spia gettandola in un pozzo nero. Pagina 14.